Carissimi amici, riprendiamo il nostro percorso di catechesi dove l'abbiamo interrotto prima delle feste natalizie, cioè con il quinto comandamento. Abbiamo visto appunto in questo incontro, nell'ultimo, l'importanza, il senso fondamentale di questo comandamento e come diciamo, questo divieto fondamentale, che è un divieto, è bene sempre ricordarlo, di custodia, di protezione del dono della vita, si estende ovviamente a tutte quelle situazioni che costituiscono un reale omicidio, l'uccisione cioè di una persona innocente, voluta, perseguita. Se vi ricordate, al numero, eccolo qui, al numero 2268, si sostanzia questo comandamento dicendo che proibisce come gravemente peccaminoso l'omicidio diretto e volontario. Poi spiega che cosa si intende per invece l'omicidio che indirettamente provoca la morte di una persona, al numero 2269. Poi abbiamo visto come l'omicidio involontario, nello stesso numero, cioè il 2220 e 69, non è moralmente imputabile, scusate, ma ci possono essere delle situazioni che possono non scusare da una colpa e a volte da una colpa grave, per esempio se si agisce in modo da provocare la morte anche senza l'intenzione di provocarlo, cioè un atteggiamento che è un comportamento che mette a rischio la propria vita e altrui in modo appunto esagerato, sproporzionato, senza volere poi direttamente, anche senza volere direttamente l'uccisione propria o d'altrui. Abbiamo visto la questione dell'aborto e oggi apriamo con l'eutanasia. Fatemi precisare nuovamente questo aspetto. Ricordiamoci sempre che tutti i comandamenti cosiddetti negativi, cioè che proibiscono delle azioni, in particolare quelli che le proibiscono sempre in qualsiasi circostanza, cioè che proibiscono atti che sono intrinsecamente cattivi, come per esempio nel caso del quinto comandamento, esistono per proteggere un bene. E vedremo anche gli altri, ma intanto capiamo bene che qui il dono che si vuole proteggere è chiaramente il dono incommensurabile della vita. Dobbiamo capirlo questo, perché altrimenti abbiamo sempre un'idea del comandamento come se fosse una legge positiva che qualcuno ha deciso, ma qualcun altro potrebbe cambiare, no? E quindi poi diciamo, entriamo in quella mentalità moralistica meschina che da un lato può come dire, cercare il precetto per il precetto, ma ancora più gravemente, proprio perché non ne capisce il senso, può cercare come dire, delle scuse, no? Per non aderire al precetto e magari trasformare delle azioni moralmente malvagie come se fossero invece oggi si dice così, un bene possibile. No, no, questo non è appunto possibile. Questi comandamenti esistono precisamente perché devono proteggere un bene, sono connessi a un bene e quanto più prezioso è questo bene, tanto più valore assumono i comandamenti. Questo è importante tenerlo sempre come sfondo dei nostri incontri. Bene. Quindi passiamo all'eutanasia. Il Catechismo della Chiesa Cattolica dedica i numeri dal 2276 al 79 e vediamo subito come viene definita. Numero 2277. Qualunque ne siano i motivi e i mezzi, l'eutanasia diretta consiste nel mettere fine alla vita di persone handicappate, ammalate o prossime alla morte. Essa è moralmente inaccettabile e si precisa così un'azione oppure un'omissione che da sé o intenzionalmente provoca la morte allo scopo di porre fine al dolore, costituisce un'uccisione gravemente contraria alla dignità della persona umana e al rispetto del Dio vivente suo creatore. Ulteriore precisazione, l'errore di giudizio nel quale si può essere incorso in buona fede non muta la natura di quest'atto omicida, sempre da condannare e da escludere. E qui viene citata la dichiarazione Iura et Bona della Congregazione per la Dottrina della Fede del 1980. Allora, canto materiale. Anzitutto vedete che il finale che abbiamo letto ci dice una cosa fondamentale, cioè l'intenzione soggettiva, un eventuale errore di giudizio nel quale si può essere incorsi anche in buona fede, non muta la natura di quest'atto omicida. Cioè l'eutanasia, ossia il procurare la morte di una persona, come fine o come mezzo, allo scopo di alleviarne la sofferenza, è sempre riprovevole, sempre moralmente inaccettabile, sempre. Non ci sono eccezioni di sorta. Quindi è questo atto morale che una volta che si pone appunto questa situazione, cioè togliere la vita di una persona, intendere togliere la vita di una persona, che sia come fine o che sia come mezzo per il fine di abbreviarne la sofferenza, è sempre moralmente riprovevole. E questo è importantissimo tenerlo presente. Non ci sono eccezioni, circostanze che possano giustificare la bontà morale di un atto del genere, impossibile. Teniamo presente la differenza che viene riportata nel numero 2278 rispetto all'accanimento terapeutico. Si dice nel catechismo che l'interruzione di procedure mediche onerose, pericolose, straordinarie o sproporzionate rispetto ai risultati attesi può essere legittima. In tal caso si ha la rinuncia all'accanimento terapeutico. Non si vuole così procurare la morte, si accetta di non poterla impedire. Cioè, la differenza è sostanziale, cioè l'accanimento terapeutico si configura nel momento in cui vengono date delle cure che risultano o che non raggiungono il loro fine, o anche dei sostegni che non raggiungono il loro fine. Per esempio, quando alimentare una persona, diciamo, il corpo di una persona ormai non solo, cioè non è più in grado di metabolizzare il cibo, addirittura gli crea delle, come dire, degli ulteriori problemi. Stessa cosa per l'idratazione, no? Cioè finché però, appunto, l'idratazione e l'alimentazione raggiungono il loro scopo, cioè nutrono e idratano la persona, devono sempre essere dati. Questo è importante. Per quanto riguarda gli interventi terapeutici veri e propri, il criterio è che anche questi interventi terapeutici devono essere proporzionati al loro scopo. Se sono sproporzionati, cioè si configura, come dire, un intervento che diventa eccessivo, qui il testo dice, usa questi aggettivi, procedure mediche eccessivamente onerose, pericolose per la persona stessa, straordinario o sproporzionate. Su questo straordinario bisogna essere un pochino attenti, sproporzionate, appunto, è chiaro che non c'è, come dire, un obbligo di né da parte del paziente di riceverle, né da parte del medico di farle, anzi bisogna astenersi dal perseguire un accanimento terapeutico. Ma in tutti gli altri casi le cure devono essere date e soprattutto i sostegni vitali non possono mai essere tolti se non, come vi dicevo prima, nel momento in cui essi non raggiungono il proprio scopo, cioè perché il corpo ormai non è più in grado di metabolizzare, di ricevere delle sostanze nutritive o o idratative. Questo è importante ricordarlo. Ancora, 2279, anche se la morte è considerata imminente, le cure che d'ordinario sono dovute a una persona ammalata non possono essere legittimamente interrotte. Questo è importante, non è perché la persona sta arrivando alla fine che allora gli togliamo cure e sostegni vitali. Questo non costituisce un vero e proprio omicidio. L'uso di analgesici, qui c'è la questione delle cure palliative, l'uso di analgesici per alleviare le sofferenze del moribondo, anche con il rischio di abbreviare i suoi giorni, può essere moralmente conforme alla dignità umana se la morte non è voluta né come fine, come mezzo, ma è soltanto prevista e tollerata come inevitabile. Le cure palliative costituiscono una forma privilegiata della carità disinteressata, a questo titolo devono essere incoraggiate. Cioè, che cosa ci sta dicendo qui il catechismo? Che nel momento in cui ovviamente si somministrano degli analgesici, si ha come effetto secondario di poter abbreviare la vita della persona, ma è chiaro che nessuno, se ovviamente lo scopo è quello di proporzionalmente aiutare la persona a sopportare il dolore, questo è lecito. Non è lecito invece nella misura in cui degli analgesici vengono dati con lo scopo preciso di abbreviare la vita della persona o di essere una fase come previa alla sua uccisione, no? Come nel caso di far cadere la persona in un coma profondo per poi togliere qualsiasi sostegno vitale e rendergli questa morte, come si suol dire, quindi dolce. Ecco, in questo caso l'analgesico non ha più il suo scopo vero e proprio di aiutare la persona a sopportare il dolore fisico, la sofferenza, ma invece assume lo scopo di un vero e proprio mezzo di uccisione o di preparazione a un'uccisione. Questo è inaccettabile per la ragione che abbiamo già detto. Ancora, il comandamento impedisce il suicidio. Questo è un altro aspetto importantissimo. Tante volte noi diciamo, vabbè, la vita è un dono, ma una cosa che è donata, io posso fare quello che voglio. La vita non è propriamente un dono, è un prestito. È un prestito di cui noi dobbiamo rendere conto. E nel 2280 ci viene detto proprio che ognuno è responsabile della propria vita davanti a Dio. E Dio è il padrone della vita, non siamo noi. E questo significa né nei confronti degli altri, né nei confronti della nostra stessa vita, perché anche la nostra stessa vita è stata ricevuta, è stata elargita a noi da Dio, e Dio rimane non solo il fine, ma anche il padrone, il Signore assoluto della vita. Lui la dà e lui la toglie, nessun altro. Il senso di questo comandamento è importante proprio per definire il limite invalicabile della potestà dell'uomo. Se noi iniziamo a cedere, diciamo, terreno nei casi di confine, come in questo caso per magari sottolineare la libertà dell'uomo, eccetera, la sua dignità, stiamo capovolgendo l'ordine. Il suicidio non è mai ammesso. Il catechismo insiste, siamo tenuti a riceverla, cioè la vita, con riconoscenza e a preservarla per il suo onore e per la salvezza delle nostre anime. Siamo amministratori, non proprietari della vita che Dio ci ha affidato, non ne disponiamo. Di nuovo, il suicidio contraddice, è un peccato contro natura, perché contraddice la naturale inclinazione dell'essere umano a conservare e a perpetuare la propria vita, numero 2281. Non esiste un amore di sé che possa giustificare il suicidio è la negazione del retto amore di sé, anche se poi magari viene presentato diversamente, ma è così, non si può amare se stesso togliendo noi stessi, questo dono così prezioso, questo della vita che abbiamo ricevuto. In più c'è un aggravante al numero 2182, cioè se il suicidio viene commesso anche con un'intenzione ulteriore, perché possa, è per una rivendicazione, perché serva di esempio ad altri, per una contestazione, eccetera, allora c'è anche l'aggravante dello scandalo volutamente ricercato. Bene, questa, diciamo, è l'aspetto, si concludono quelli che sono gli aspetti direttamente implicati nel comandamento. Quindi l'omicidio, all'interno dell'omicidio, l'aborto, l'eutanasia e il suicidio. Il Catechismo della Chiesa Cattolica prosegue nell'esposizione dei divieti del quinto comandamento, con il precisare il divieto di dare scandalo. Ora, non esiste solo quindi una tutela della vita fisica dell'uomo, ma anche della sua vita morale, della sua vita spirituale. Cioè, come esistono degli atti che uccidono il corpo, quindi tolgono la vita della persona, la vita fisica, la vita biologica, ne esistono altri che, pur lasciando integra questa dimensione dell'uomo, ne distruggono invece la vita morale e la vita spirituale. Da qui il divieto di dare scandalo. Che cos'è lo scandalo? Il Catechismo al 2284 spiega: lo scandalo è l'atteggiamento o il comportamento che induce altri a compiere il male. Quindi si può dare scandalo, quindi indurre le persone a compiere il male, mediante delle parole. Non semplicemente perché sono parole offensive, ma perché sono parole false, parole fuorvianti. Dichiarare pubblicamente che una cosa malvagia è invece buona, che qualcosa di moralmente inammissibile è invece lecito. Oppure tramite dei silenzi, delle omissioni, cioè lasciando che una persona continui nel proprio cammino di male, oppure possa essere indotta da altri nel male, senza che, ovviamente nei dovuti modi, nel tempo giusto, dettato dalla prudenza, senza che alcuno gli faccia presente questo, o ancora degli atteggiamenti, dei comportamenti, cioè dei comportamenti riprovevoli, dei comportamenti moralmente inaccettabili, e non solo dal punto di vista morale. Ovviamente possono indurre le persone a compierli a loro volta. Dunque, lo scandalo è questa induzione di un'altra persona al male. E, in quanto tale, è un peccato contro il quinto comandamento. Cioè, abbiamo un dovere fondamentale di evitare di dare scandalo, di provocare quindi negli altri azioni malvagie o di confermarli in queste azioni. Nel numero successivo si ricorda che la gravità di questo peccato è tanto maggiore quanto più la persona che dà scandalo è rivestita di autorità. Dunque, quanto più si è posti in autorità, che sia civile, che sia ecclesiale, che sia un'autorità svolta all'interno della famiglia, quindi genitoriale per esempio, o di un insegnante, eccetera, quanto più si è investiti di autorità, tanto più lo scandalo è colpevole, perché ovviamente il male che si può fare è molto peggiore per già motivo dell'autorità che ciascuno riveste, proprio perché tende la propria. Come dire, la propria autorità viene utilizzata per il contrario per ciò che dovrebbe essere di ciò che dovrebbe essere utilizzata. Perché in generale l'essere posti in autorità conferisce anche una capacità persuasiva e maggiore nei confronti delle persone. Le persone guardano in qualche modo con una certa fiducia nei confronti di chi ha un'autorità. Inoltre, Lo scandalo, si precisa, può essere provocato dalla legge 2286 o dalle istituzioni, dalla moda o dall'opinione pubblica. Dunque, chiunque, spiega il catechismo, promuove leggi, promuove comportamenti, promuove idee che orientano le persone al male, quindi danno scandalo. Queste persone, anche se esse stesse possono essere, ipotizziamo, integerrime, ma nel momento in cui collaborano in qualche modo con istituzioni, enti che agiscono a questi livelli, a loro volta sono responsabili. Questo è molto importante, cioè noi viviamo in generale in una società dove tendiamo molto a non avere più un principio di responsabilità, cioè tendenzialmente tendiamo a scaricare perché il sistema è così, perché ce l'ha detto un altro, perché l'istituzione più alta l'ha detto e quindi noi dobbiamo fare, perché se no non si riesce a stare sulla piazza pubblica piuttosto che sul mercato, eccetera. Non sono motivazioni che rendono lecito compiere il peccato dello scandalo. Mai esistono queste motivazioni che riescano a, come dire, sanare lo scandalo, perché è veramente un peccato molto molto grave, ed è tanto più grave quanto la vita spirituale dell'uomo e la sua vita eterna sovrasta la vita fisica. Questo è veramente importante tenerlo presente. Il catechismo prosegue con un'enfasi sul rispetto della propria e altrui salute, cioè ovviamente connesso al bene della vita c'è un dovere di mantenerla questa vita, per quanto ovviamente sta a noi, e dunque sta a noi per noi e sta a noi per gli altri, sottinteso. E dunque, senza fare della salute un valore assoluto, tuttavia, rimane importante, lo trovate nel 2290, esercitare la virtù della temperanza, che ci frena dall'avere comportamenti, abitudini che sono, viene detto, eccessivi, cioè evitare gli eccessi, evitare quei vizi che possono minare la salute fisica. Ripeto, qui abbiamo, anche qui abbiamo due estremi: da una parte un salutismo che fa appunto della salute umana il bene sommo e non vive più se non per evitare qualcosa che anche lontanamente potrebbe danneggiare la salute, ma dall'altra parte dobbiamo riconoscere che molto spesso noi nascondiamo i nostri vizi che hanno veramente delle ricadute importanti nel minare la nostra salute, nascondiamo questi vizi dietro magari a una presunta superiorità della vita spirituale, per cui non ci interessa tanto quella fisica. Attenzione, perché la cura comunque della propria salute, con la prudenza che ci viene data dal buon Dio, che dobbiamo coltivare, e nella virtù della temperanza, è assolutamente importante. Infine, alcuni articoli vengono dedicati al rispetto della persona e la ricerca scientifica. Questo è un tema molto attuale, lo capite bene, un po' delicato, e diamo così uno sguardo al catechismo, poi mi rifaccio a un altro testo che è più analitico su questo aspetto. Allora, il testo spiega che chiaramente la ricerca scientifica fa parte di quella signoria che l'uomo è chiamato a esercitare sulla creazione, no? Questo è normale, quindi di per sé è ovvio che l'uomo faccia ricerca, non è questo il punto, ma la ricerca va fatta dall'uomo per l'uomo. non dall'uomo contro l'uomo. E così nel 2295 voi trovate che le ricerche o sperimentazioni sull'essere umano non possono legittimare atti in se stessi contrari alla dignità delle persone e alla legge morale. L'eventuale consenso dei soggetti non giustifica simili atti. La sperimentazione sull'essere umano non è moralmente legittima se fa correre rischi sproporzionati o evitabili per la vita o l'integrità fisica e psichica dei soggetti. La sperimentazione sugli esseri umani non è conforme alla dignità della persona se, oltretutto, viene fatta senza il consenso esplicito del soggetto o dei suoi aventi diritto. Cioè il consenso non può mutare come dire, la caratteristica morale di qualcosa che viene fatto. Se qualcosa è immorale, non è che perché la persona consente che diventa morale, ma dall'altra parte la sperimentazione sugli esseri umani richiede un consenso della persona. Il testo a cui volevo rimandarvi è un testo assolutamente importante, che è il primo volume del manuale di bioetica di Monsignore Elios Greccia. Allora, lui dedica una sezione proprio all'etica della sperimentazione sull'uomo. Vediamo molto rapidamente i criteri, ma vorrei darvi dei criteri chiave, e chiari per capire, per cercare di orientarsi su questo tema che sta diventando sempre più incalzante e sempre più invadente la vita delle persone, la vita concreta delle persone. Anzitutto il primo criterio è la intangibilità e non disponibilità della persona. La persona, intesa come l'essere umano, non c'è, spiega Sgreccia, una possibile distinzione tra l'essere umano e l'essere persona, distinzione dentro la quale si infilano tutti quelli, per esempio, che difendono l'aborto o l'eutanasia in certe situazioni, come se si possa essere uomini senza essere persone. Dunque, la vita della persona, la persona, meglio, è intangibile e non disponibile. Da qui deriva il secondo principio, che è quello della totalità o principio terapeutico. Che cosa significa? Spiega Monsignor Sgreccia: per la difesa della vita fisica come valore fondamentale della persona è legittimo affrontare il sacrificio di una parte dell'organismo per la salvezza del medesimo organismo. Io posso amputare una parte del corpo se questo serve a salvare l'insieme del corpo umano, del corpo della persona. E aggiunge: nell'ambito di questo principio, una saggia amministrazione esige però che il danno inflitto all'organismo sia un male minore di ciò che con tale sacrificio si è voluto evitare. In caso contrario, si commetterebbe l'assurdo che, per evitare un male, se ne commetterebbe uno maggiore. È chiaro che con questi limiti già accennati la ricerca scientifica può subire un rallentamento, ma è contro ogni buon senso che si violino valori fondamentali umani per guarire l'uomo, ed è contro la morale razionale che si faccia il male per ottenere il bene. Quindi il principio del rischio proporzionato mi dice che il danno che vado a infliggere deve essere minore rispetto al bene che ne deriva per la persona. Questo è assolutamente fondamentale. È il principio, appunto, che io posso mutilare una parte della persona se posso salvarne la totalità. Va da sé che ci troviamo di fronte a una situazione in cui la persona è malata, ha un problema, non è sana. Se la persona è sana, è chiaro che qualsiasi intervento ritenuto preventivo non può causare alla persona un male, che non sia ovviamente un male lieve e passeggero. Terzo terzo principio è quello della solidarietà sociale, cioè vuol dire che al singolo si può chiedere, dice Monsignor Sgreccia, una quota di sacrificio o di rischio per il bene di tutta quella società di cui ognuno è membro. Però attenzione, lui dice, non dobbiamo intendere questo come nella linea di una concezione collettivistica della sanità. E quindi spiega, non si può applicare il concetto di parte e tutto rispettivamente alla persona singola e alla società. Nella persona singola c'è il valore globale e il motivo fondamentale dell'esistenza stessa della società. Salvo il caso della legittima difesa, non si può mai quindi esporre al rischio di morte il singolo per il vantaggio della società, al rischio di morte o al rischio di una, chiaramente, di una grave infermità per il bene della collettività. Questo è importantissimo. Cioè il principio di proporzionalità non può essere inteso in senso collettivistico, cioè ne faccio fuori, non so, una decina per salvarne 1 milione, d'accordo? Questo è assolutamente immorale come ragionamento. O espongo una decina di persone al rischio di morte per salvarne altre. Stiamo parlando chiaramente del principio terapeutico, quindi siamo all'interno di un discorso sanitario. La legittima difesa della patria è un altro discorso. Ovviamente, qui dice Monsignor Sgreccia, che e ne derivano due conseguenze, e cioè che la sopravvivenza, l'integrità sostanziale, la moralità personale e familiare sono fattori e valori superiori al valore della salute guarigione. Quindi la medicina non può mai operare per distruggere questi valori, ma sempre per salvaguardarli. Secondo, siccome il medico o il ricercatore operano su altri, questi altri devono dare il proprio consenso informato a quello che avviene. Informato vuol dire che devono essere a conoscenza che è una sperimentazione, quali sono i rischi, che cosa è stato fatto, quali sono le conoscenze legate a queste sperimentazioni che si hanno, e soprattutto il consenso informato deve essere libero, non può essere estorto in nessuna maniera, con nessuna pressione. Infine, è importante che si abbiano tutte le misure di correttezza strutturale, cito, progettuale e procedurale della sperimentazione clinica. Le necessarie garanzie di sicurezza e di innocuità che si esigono nella fase di ricerca, il che significa la condanna di tutti gli abusi e i crimini, ad esempio quelli nazisti. Cioè, vedete qui, devono essere prese tutte le misure di correttezza strutturale, progettuale, procedurale, devono essere esibite tutte le necessarie garanzie di sicurezza di la sostanza sperimentale o procedimento sperimentale di innocuità sostanziale, per i principi che abbiamo detto prima, altrimenti non è lecito procedere con una sperimentazione. Possono emergere anche delle, come dire, delle situazioni non previste, purtroppo, magari ai danni della persona che liberamente si offre per la sperimentazione, ma nel momento in cui si comprende che ci sono dei decessi o comunque delle gravi infermità che vengono afflitte, la sperimentazione deve essere fermata. Non, il principio dell'avanzamento della ricerca medico-scientifica non può prevalere sul principio fondamentale che abbiamo detto prima di intangibilità e non disponibilità della persona. Bene, mi fermo qui e prossima volta andiamo avanti e trattiamo alcuni altri temi specifici di questo comandamento. Vedete, è molto molto vasto, non possiamo soffermarci in modo più esteso perché non stiamo facendo chiaramente un corso di bioetica, ma delle catechesi, in questo caso sui comandamenti. Bene.